6 o 7 settimane di ferie. Ma come fa ad andare avanti l'Italia?
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Abbiamo già detto che non va avanti l'Italia grazie a noi, soprattutto grazie a Paolo Corleone in regia, ma soprattutto grazie a Leonardo Manera. Leonardo, dai che mancano 2 giorni, tieni duro, sei arrivato, siamo arrivati.
Ma sono 2 giorni pesanti come 365. Sono gli ultimi giorni che si fanno sentire in grave e greve.
Sì, a me mancano greve. Già gli ascoltatori, la diretta. Stiamo qui un'altra settimana in più, dai. Andiamo anche settimana prossima in diretta. Ha buttato giù. Leonardo.
Tra l'altro stavo pensando di chiedere, è vero che l'anno prossimo dovrei cominciare
come dovrei
a settembre, ma pensavo di chiedere almeno una settimana di bonus, cioè invece il 2 settembre iniziare almeno il 9 per avere un po' di... tanto non cambia niente.
No. E invece è proprio questo che ti sbaglia. No. Cambia proprio. Se no la prima settimana la gente pensa che tu non sarai qui con noi e va su radio... non lo so.
Bella e Monella.
Non volevo adesso proprio lanciare. Avete detto in coro? Tu e Miriam Lucchetti, Radio Bella e Monella. Questo dovrebbe farti capire, insomma. Ormai avete, come dire, una sinapsi collegata.
No.
Ecco, tu il 2 Questo settembre
Paolo
sei qui.
Corleone perché è geloso.
Molto bene, insieme a Miriam Lucchetti per l'appunto c'è Lorenzo Nespoli, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Leonardo Manera, c'è il sottoscritto Alessandro Milan, c'è Paolo Corleone in regia. 800 24 00 24, chiamateci, dai, mancano 2 giorni alla nostra diretta, alla fine della nostra diretta. Poi frullatini.
Ma poi cosa c'è al posto nostro, scusa?
Poi
sono
c'è.
Frullati sempre.
No, dalle 9, te l'ho detto anche ieri, dalle 9 alle 9:30 frullatini in varie salse e dalle 9:30 alle 10 ogni giorno That's America. Non chiedermi adesso cosa c'è dalle 10 alle 11, non lo so. Non posso sapere tutto. Non posso sapere.
È incredibile che un senatore della radio come te non sia informato sul palinsesto di Radio 24. Questo
adesso
dovrebbero darti una decurtazione dello stipendio. Per
DJ Luke
ti
sta prendendo tempo. C'è Smart City XL dalle 10 alle 11, prima dalle 10 alle 10 e mezza, credo.
Enrico
e poi
Pagliarini.
No. Melis, Maurizio Melis. E poi.
Maurizio Melis.
E poi. Non mi capisci, meglio di insomma. Vabbè. Dai, vai Paolo!
Frullato.
Sono taddia e bussola, non mi capisci. Quindi tutto abbiamo ricostruito. Però non è un frullato questo. Mamma mia, che confusione che mettete negli ascoltatori.
No. Welcome on the journey.
Leo, anche tu giochi a calcio?
Sì. Giocavo prima del
meniscus. Cioè, sì, della nazionale artisti.
Comici. Prima giocavo nella squadra smemoranda anche.
Sì. E poi
prima ancora giocavo nella Villanovese, prima ancora a Salò.
Ah sì, ai tempi quelli del cane lupo a Salò, sì, vabbè. Pastore tedesco a Salò.
Era un ottimo centrocampista di rottura.
Molto bene, adesso di rottura del menisco. No, sai perché te lo dico? Perché io veramente sono basito. Poi ti chiedi perché i giornali italiani non vendono più copie. Uno si chiede perché i giornali vendono sempre meno copie. Ma sono 2 giorni che ci stanno frantumando i Cabasisi con il racconto di una partita di pallone tra politici e non so se artisti, cantanti, e con le metafore di questa partita di pallone attraverso l'abbraccio di Renzi alla Schlein. Da lì la sinistra può ripartire. L'assist del di Renzi alla Schlein, che forse ha fatto gol ma non lo so. Conte che è entrato. Oggi addirittura c'è un'intervista a Ignazio La Russa, carica numero 2 dello Stato italiano. Cioè, se Mattarella si prende un raffreddore, è il rappresentante dello Stato italiano. Una pagina sul Corriere della Sera. Allenatore La Russa, com'è andata? Sono senza voce, ora capisco Inzaghi, allenatore della sua Inter. E Lupi? Lupi gli do 7. E poi Conte? Non ha giocato male, l'ho visto entrare, e lui entra sempre quando serve. E la Schlein? Brava la Schlein. Tutte le metafore della politica attraverso una minchia di partita di pallone. Poi i giornali non vendono più. I giornali non vedono. Lo schema Renzelli, una pagina sulla Stampa, Renzelli con l'abbraccio. Poi non vendete più una copia nelle edicole.
Manda il premio e poi ti dico cosa penso io.
Ma certo, a tutti i colleghi e quindi anche a me stesso, che raccontano da 2 giorni la politica così. Vai con un bel premio, Giacchetti.
Avete la faccia come il culo.
Dai, dici la tua.
Io penso invece che i giornali facciano così perché sono convinti di vendere di più.
Quella
foto si è vista tantissimo anche sui social. E se tu guardi i giornali, gli unici giornali che vendono in edicola sono i giornali di gossip, quelli che hanno anche un incremento delle vendite. Quindi, facendo questo chiacchiericcio, probabilmente sono convinti di vendere di più e probabilmente hanno anche ragione.
Ma no, infatti i risultati quali sono delle vendite?
Sì, ma chi c'è in Italia che legge un articolo di fondo, per esempio, serio? Ma io credo 7, 8, 6 persone in tutta Italia.
Ho capito, allora trasformati, 5. Non so, nel Corriere del gossip.
Venderebbe di più, ma venderebbe di più rispetto al Corriere della Sera. Il Corriere del gossip,
la Stampa del ballo notturno,
ma sicuramente secondo me
ci sono già quei giornali,
anche i quotidiani seri devono inseguire questa tendenza. Solo gossip, solo chiacchiericcio, solo retroscena, fare i giornali solo così tutti,
e infatti inseguono questi gossip da anni. E come vanno le vendite? Al di là della vicenda di oggi,
nel privato, far vedere anche più i rapporti intimi dei vari giornalisti, dei vari politici, tradimenti, tutto quanto, così si venderebbero i quotidiani. Seguite questo mio consiglio.
Molto bene.
Signor Cairo, se vuole incrementare, signor Urbano Cairo, le vendite del Corriere, eccetera,
più
solo gossip, rapporti intimi, tradimenti, sì, è inutile mettere gli articoli di fondo.
Altro che Ucraina.
Dei grandi giornalisti, sì, che non li legge nessuno. Nessuno legge gli articoli di fondo seri, solo gli altri giornalisti.
Sai che forse hai ragione, forse mi hai convinto, hai ragione.
Gli altri giornalisti in totale sono pochi, li leggi tu perché dici di essere ancora un giornalista, ma poi non li legge nessuno.
Vabbè. Senti, guarda, invece no, io oggi voglio subito parlare di questo argomento che mi ha colpito, invece ne raccontava ieri La Stampa, ecco, questo invece mi ha colpito. Tu non ricorderai la vicenda di una chat che avevano creato dei 14, 15 anni, 16 anni all'epoca. Si chiamava, già il nome fa orrore, The Shoah Party. Era una chat con messaggi dell'orrore, tra ovviamente inni a Mussolini, a Hitler, svastiche, ma anche credo qualcosa di più, anche proprio inni alla violenza. Quelle cose che purtroppo, quando si hanno 15-16 anni, è inutile negare, a volte gli adolescenti fanno. Allora, solo che quella vicenda venne scoperta e furono indagate alcune delle persone individuate. Il processo però si doveva tenere dopo credo 4-5 anni e la Procura dei Minori di Firenze ha detto: guardate che solo l'attesa di questo processo per così tanti anni è già una pena per questi ragazzi. E quindi è subentrato quello che credo tecnicamente sia il perdono dal punto di vista giudiziario. Io voglio salutare, lo saluto, l'avvocato Stefano Tizzani, che difende, buongiorno avvocato intanto.
Buongiorno a tutti.
Difende l'allora minorenne che era l'amministratore della chat. Sapete che ogni chat ha un amministratore, quindi è, possiamo dire colui che l'ha creata, avvocato?
Esattamente sì, esattamente
quello che l'ha creata. Allora, che tra l'altro oggi credo, vedo in qualche dichiarazione sulla stampa, oggi il suo assistito ha 20 anni, no?
Esattamente, sì.
Allora, intanto ce lo spieghi tecnicamente, cosa vuol dire che non ci sarà alcun processo perché hanno vissuto con angoscia questa attesa di inizio del processo e quindi cosa è successo?
Ma e quindi devo dire che il tribunale ha fatto un'analisi molto profonda della situazione. Dobbiamo partire da un presupposto, cioè il tribunale dei minori ha una differenziazione importante rispetto al tribunale ordinario, perché il fine ultimo non è tanto quello della punizione, ma è quella della rieducazione.
E questo l'abbiamo spiegato tante volte, cioè quasi una realtà parallela, non proprio.
Esatto. L'analisi dei giudici, quindi del tribunale, è stata assai approfondita in questo caso, perché è partita proprio dall'analisi intanto di capire, di verificare l'imputabilità, perché i minorenni fino a 14 anni non sono nemmeno imputabili e quindi non possono sì, essere sottoposti sì, a un processo. Poi tra i 14 e i 18, quindi previa verifica della maturità, della capacità di intendere e di volere, possono invece essere portati davanti al giudice e processati. In questo caso il processo nasce, il procedimento penale nasce appunto a seguito di una mamma che denuncia di aver rinvenuto all'interno del proprio cellulare tutta una serie di immagini orrende, di video pedopornografici, di istigazione alla violenza, al nazismo, all'ISIS, quindi dei contenuti obbrobriosi,
terribili.
Tant'è che il tribunale fa anche qui un'analisi sui contenuti e dice non si tratta per esempio di un fatto tenue e quindi dice un fatto grave.
È chiaro.
E quindi non è applicabile per esempio un'altra soluzione che era l'irrilevanza dei fatti al 6 dell'articolo 27.
Sì, sì.
E quindi esclude già, quindi proprio per la gravità dei fatti, che possano essere già prosciolti. Dopodiché proprio per la gravità dei fatti ritiene che cosa? Ritiene di analizzare quindi tutte quelle che sono le condotte e verificarle, e qui interviene che cosa? Una veramente quella che è un'analisi del percorso di questi ragazzi.
Cioè, in pratica hanno capito che questi ragazzi.
Ancora?
Sì, la sentiamo bene noi. Cioè, hanno capito quindi che questi ragazzi sono migliorati. Scusi, avvocato,
perché?
Io la sento, ma lei ci sente? Ci sente bene?
Benissimo, sì. Adesso benissimo.
Ecco, allora stavo dicendo: hanno verificato che questi ragazzi sono migliorati, hanno capito evidentemente di aver fatto una roba abominevole. E quindi come si arriva al perdono giudiziale? Ci spieghi
ecco,
che cos'è?
Il perdono giudiziale si arriva attraverso in primis un riconoscimento della gravità dei fatti e quindi escludendo altre soluzioni più facili, come le dicevo per esempio l'irrilevanza del fatto. Si verifica la capacità di intendere e di volere di questi ragazzi e quindi anche qui non c'è un proscioglimento per immaturità. E analizzata quella che è la condotta dei ragazzi, il percorso che hanno passato, perché loro dal 19 hanno subito anche uno shock, perché ci sono state perquisizioni in casa, sequestro di cellulari,
sì,
sono stati portati davanti, certamente,
come era dovuto,
ed era giusto che fosse, perché si tratta di reati profondamente allarmanti. Che cosa succede? Succede che le indagini durano tantissimo, perché anche qui lo scopo del Tribunale dei minori è quello di dare una risposta più immediata possibile per correggere e quindi rieducare il minore che commette un reato. Qui invece arriviamo poi a processo dopo 5 anni con delle relazioni, è questo che però bisogna far capire anche al pubblico, è che ci sono delle relazioni dei servizi sociali che dicono che questi ragazzi comunque hanno da un lato risposto agli interrogatori, ammesso tutte le proprie responsabilità, compreso il disvalore di quello che avevano commesso, tanti sono stati seguiti, quasi tutti, da degli psicologi per capire, approfondire, i genitori hanno cercato di farli seguire anche gratuitamente da quelli che sono i servizi dell'ASL, del SERD, eccetera. e hanno fatto un percorso di crescita.
Di crescita. No, poi, si fermi un attimo, avvocato, che così
hanno sbagliato, ne hanno tutti.
Che così commentiamo, interloquiamo un po', avvocato, perché sennò diventa una quasi una requisitoria in tribunale, ma non siamo, facciamo un po' di domande. Leonardo, tu cosa pensi? L'idea del perdono, cioè questi ragazzi hanno già atteso 4-5 anni per un processo, hanno capito e quindi il tribunale dice il perdono giudiziale forse è la cosa mia. Io non sono sconvolto, non sono.
No, neanch'io, perché se alla fine il ruolo della giustizia per i minori è la rieducazione, il reinserimento corretto nella società, se questo percorso in qualche modo è stato fatto e si è appurato anche con dei criteri, immagino, no, anche diciamo scientifici o parascientifici, che questo reinserimento può avere luogo, allora io credo che insomma è come se avessero fatto una pena rieducativa, sì, in qualche modo.
Anche perché la pena sarebbe
considerata anche l'età, appunto, dei, sì, dei ragazzi, no?
La pena sarebbe anche quella di crescere in questi 5 anni in un'età delicata con la consapevolezza di un processo incombente che poi non ci sarà a questo punto. So, avvocato, ma è rara questa idea, questo strumento del perdono giudiziale? A lei è capitato altre volte?
Sì, allora sì. Non è un fatto raro, e non è un fatto raro proprio perché in determinati casi, quando comunque si verifica che c'è stata una crescita, una maturazione da parte del ragazzo, prima cosa, che ha capito il disvalore di quello che ha commesso, possibilmente non ha magari altri procedimenti pendenti, anche il caso di questi ragazzi erano tutti incensurati e non avevano avuto altre segnalazioni, quindi un errore nella vita che gli è capitato, perché anche come dice il tribunale stesso non si sono resi conto fino in fondo di quello che stavano facendo, brezza del proibito, un'azione a questi ideali distorti. E quindi cosa succede? Che in alcuni casi, anche un po' per quello che è il carico giudiziario del Tribunale dei Minori, sì, quando si vede che il ragazzo effettivamente ha capito e quando si valuta che una prosecuzione del processo può portare anche delle problematiche da un lato psicologiche o avere un riverbero per esempio sullo studio o sul lavoro che il ragazzo ha intrapreso, allora il giudice può valutare questa soluzione.
No, ma esattamente. E devo dire che, ripeto, a me non sconvolge. Nell'era cattivista immagino già e vedo i messaggi, no? Puoi immaginare, no, Leonardo, tipici.
Il discorso è sempre quello. Io penso che sia una decisione corretta. Poi, in generale, sto parlando, bisogna capire se queste attenzioni, anche magari dal punto di vista psicologico, eccetera, vengono destinate anche alle vittime. Questa è una cosa che andrebbe sempre, sì, credo io, tenuta presente.
Sì, in questo caso, vabbè, se inneggiare alla Shoah.
Sì, dico in generale.
In generale. Sì, no? sì, chiaro. Comunque, questo è l'elemento da cui volevamo partire, questa storia che era raccontata ieri e oggi anche dalla stampa. Voglio ringraziare l'avvocato Stefano Tizzani, che, ripeto, ha difeso l'allora minorenne che era amministratore di questa chat, The Shoah Party, e che tra l'altro oggi, sempre sulla stampa, in qualche dichiarazione dice: ho proprio capito, è stato un errore tragico, sono molto maturato, ho fatto una stupidata, era una chat, la definisce, di black humor che è degenerata, insomma, però mostra un sincero pentimento rispetto a quello che ha fatto. Dunque, qualche anno fa.
Ma tu ti senti maturato rispetto a quando avevi 14-15? Io no,
io mi sento molto invecchiato. Per esempio, c'è oggi una foto.
Sei invecchiato, ma non sei maturato.
Certo.
È il problema di moltissime persone.
Come si suol dire, invecchiato male. C'è per esempio una foto oggi sulla stampa, credo ancora, dei miliziani di Trump. Devi vedere come sono agghindati, l'ho pubblicata sui social. Ecco, per esempio, ho capito che sono invecchiato perché io non desidererei più bere un caffè con persone del genere. Magari fino a qualche anno fa.
Tu sei un integralista.
Forse
sei
perché
quegli integralisti,
no,
di sinistra radical
ma
chic,
no,
sì,
non c'entra,
negarlo.
È che sono invecchiato, capisco che il tempo, il lumino si accorcia e non ho tempo per bere un caffè e sprecare 10 minuti o 20 minuti con gente agghindata così. Li sto giudicando solo chiaramente dalla foto, lombrosianamente, non è che vi conosca per quello che dico.
Sei un IRS tu,
cos'è?
È inutile. No. Un IRS, integralista radical chic. Quello sì.
No, no. Dai, dopo la pubblicità parliamo dell'orso. Avremo con noi un assessore del Trentino, avremo con noi un rappresentante della LAV, perché torna la questione dell'orso. La vicenda è trita e ritrita. Un altro orso, dopo JJ4, che ha aggredito e per il quale il presidente della provincia Fugatti ha firmato l'ordine di abbattimento. E a lei che si riparte.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono collegate le sinapsi anche a me, a Manero, perché anche io volevo dire bella monella, ma perché Manero la cita sempre per quello.
Eh beh, certo, è pagato a una consulenza. Forse non dovevo dirla questa. Vabbè.
Me li immagino sti ragazzi in attesa del giudizio, vestiti di sacco, che si flagellano col silicio, inginocchiati sulle pietre aguzze. Cioè, me li immagino.
Perché quello... col silicio ho detto.
Il
ha detto col silicio.
Ah, col silicio.
No, secondo me ha detto silicio.
Sentiamo VAR, rimandalo.
Me li immagino sti ragazzi in attesa del giudizio, vestiti di sacco, che si flagellano col silicio, inginocchiati.
Ha detto silicio. VAR, silicio.
Sei tu che hai la faccia come il culo.
Ma chi?
A commentare una cosa fatta a scopo benefico.
Ma che cosa c'entra?
Che ogni tanto politici si possono mettere... anche per raccogliere soldi a fin di
giusto. Bene. Ma guarda che la brava. Gente fa fatica ormai a comprendere la lingua italiana. Ma
è un'iniziativa benefica.
Ma chi
e tu
critica?
La critichi,
chi critica l'iniziativa benefica?
Pagamento.
Sto criticando i giornalisti che da questa santa iniziativa benefica due giorni raccontano la politica italiana secondo l'assist che Renzi ha fatto a Schlein. Ma signora ascoltatrice, capisce l'italiano?
Lasciami dire una cosa.
Basta.
Anche tu ogni tanto organizzi delle serate benefiche,
certo.
E non è bello che tu critichi gli altri che lo fanno.
Ma non sei un farabutto.
Perché vuoi fare solo tu.
Sei un farabutto. Sei un farabutto. Viva la serata benefica che doveva iniziare e finire lì e non avere una riga sui giornali di La Russa che ci spiega come Conte entra in campo. Come entra in politica? O l'abbraccio tra Renzi e Elly? La sinistra sogna una riunione tra Renzi e la Schlein. Ma che minchia scrivete?
Sei tu che hai la faccia come il culo.
Sì, ha ragione, signora. Io neanche io pensavo che tu fossi così spregevole da criticare le iniziative di beneficenza.
Senti, prendo un aereo, io che non ho paura, vengo in Calabria e ti corchio di mazzate. Sei in Calabria, non lo so, ho detto a Calabria per dire, secondo me sei in un luogo così etereo.
Non lo so, non esco mai dalla camera, quindi non so dove mi trovo in effetti.
Molto bene. Allora, adesso il clima si riacquieta, anche se la tematica è molto calda, perché riguarda il rapporto tra noi esseri umani e gli orsi, soprattutto in Trentino Alto Adige. Saluto l'assessore alla provincia di Trento, artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca, soprattutto queste ultime deleghe, Roberto Failoni. Buongiorno. Buongiorno assessore. Ecco.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora, intanto lei ci conferma che è stato firmato dal presidente suo l'ordine di abbattimento per quest'ultimo orso o orsa, credo orsa, credo che sia femmina visto che c'erano i cuccioli.
Assolutamente sì.
Sì, anche questo. E via che ripartiamo con le polemiche, lei si immaginerà, insomma.
Ma no. No, io penso che non ripartiamo, ma vediamo, perché credo che al primo posto ci sia la sicurezza dei cittadini, in questo caso trentini, e anche di tanti che vengono da noi in vacanza.
Che è straniero, tra l'altro, l'ultimo turista che è stato aggredito.
È un turista francese, una persona, devo dire, straordinaria, che io ho visitato ieri.
Ah, come sta?
E che sta bene, per fortuna, e devo dire che anche, devo essere onesto, di una lucidità impressionante, veramente.
Ma cosa ha raccontato, per quanto si può dire? No? Cioè, cosa è successo?
Allora, guardi, io sono andato a fare una visita solo di cortesia, di saluto da parte e di vicinanza dell'istituzione provinciale, e a me non ha fatto nessun racconto. Mi ha solo ringraziato per come i sanitari lo stanno curando e tutto qua. E questo era un po' l'incontro, sì, che abbiamo fatto ieri, perché si vuole anche rispetto per queste persone.
Lei ha anche detto, se non sbaglio, ci vorrebbero gli spray anti-orso. Perché effettivamente
penso di aver detto una cosa di una normalità unica. È l'unico strumento che nel 97% dei casi dà una garanzia di sicurezza a colui che va nel bosco. Credo che se lo possono avere in Slovenia o in Romania, che sono stati comunque della comunità europea, non capisco perché non possiamo averlo noi in Italia. Tutto qua.
Che effetti ha questo spray anti-orso sull'orso stesso?
No, questo spray anti-orso ha l'effetto che, ripeto, che nel 97% dei casi l'orso se ne va immediatamente.
Ma in Italia come mai non si riesce a introdurre?
Ma in Italia è considerata un'arma a tutti gli effetti, e quindi oggi o c'è una depenalizzazione, che almeno uno lo possa prendere, comprare e poi eventualmente prenderà una multa, ma oggi uno che prende lo spray anti-orso in maniera, diciamo, su internet, faccio un esempio, sì, oppure all'estero, rischia da 3 anni di prigione, quindi siamo a livelli assurdi.
Cioè, perché il timore che poi possa essere utilizzato anche contro gli uomini in altre circostanze, evidentemente, no?
Negli altri stati europei dove è previsto, non è che succedano queste cose, quindi non vedo perché. Non è che noi italiani siamo un popolo di persone che non hanno la testa sulle spalle. Io credo che si possa utilizzarlo in maniera seria. Se non si vuole dare, diciamo così, a tutti quanti liberamente, diamolo almeno segnalando la persona. Cioè, io dico, sono Roberto Failoni e chiedo di poter utilizzare lo spray, tutto qua.
Certo che, assessore, poi per concludere, c'è la grande polemica da anni di dire: ma come, prima abbiamo fatto il programma di ripopolamento, Life Ursus, eccetera, poi magari, anzi senza magari, è sfuggito di mano dal punto di vista della riproduzione degli orsi.
Guardi, io questo non lo posso dire, le posso dire solo che io abito esattamente dove è nato questo progetto, sì, già alla fine degli anni 90. Ci hanno sempre raccontato che sarebbe stata una popolazione di 50-60 esemplari che si sarebbe espansa su tutte le Alpi, ma questi orsi sono rimasti tutti, sì, nel Trentino occidentale, e sono circa un centinaio.
Quindi secondo lei una serie di, posso dirli così perché non c'è altro modo, di abbattimenti controllati per ridurre è una politica giusta?
Certo. È come un po' si fa con tutti gli altri esemplari?
Lo prendo come un sì, insomma, cioè secondo lei bisognerebbe rientrare a una cinquantina, sessantina di
ricordo sempre a tutti che noi dobbiamo attenerci a una direttiva Habitat europea e a un pacco base nazionale che prevede tutta una serie di cose che noi possiamo o non possiamo fare.
Sì. No, no, va bene, assessore, intanto noi la ringraziamo, Roberto Failoni, assessore alla provincia di Trento, grazie. Tra le deleghe, ripeto, c'è il turismo, che chiaramente è molto sensibile, soprattutto in questo periodo di stagione, foreste, caccia e pesca, sulla questione dell'orso, ma continuiamo sulla questione dell'orso, perché tu, Leonardo, devo dire, io tra l'altro quest'anno un periodo come tutti gli anni lo passerò in Trentino, per la verità più in Alto Adige.
Se non sbaglio fai un periodo in Trentino e un periodo a Capalbio, no?
No, per la verità in Alto Adige, no, no. No,
a Capalbio, che sei Cortina a Capalbio quest'anno?
No, non ho mai messo piede a Capalbio, per esempio. Ma mica, ma metterei tranquillamente piede anche a Capalbio. Forse no, una volta sono passato di sfuggire.
Cortina a Capalbio.
Non ricordo. E Cici. No!
Coca,
no.
Cortina a Capalbio.
No, e poi scusa, Coca non è il massimo.
Coca, Cortina a
Capalbio.
Allora,
salutiamo Massimo Vitturi, responsabile nazionale dell'area animali selvatici della LAV, Lega Antividi Sezione. Buongiorno, buongiorno Vitturi.
Buongiorno, eccoci, buongiorno qui a voi e agli ascoltatori.
Allora, perché così ci interessa anche il parere di chi insomma guarda con attenzione gli animali. Beh, ci risiamo, insomma, ordine di abbattimento. È una storia un po' che viene vista: aggressione, ordine d'abbattimento, polemiche successive. Voi cosa proponete?
Purtroppo ci risiamo, ha detto bene, e purtroppo tocca prendere atto che si è creata l'identica situazione di poco più di un anno fa, che tragicamente purtroppo ha portato alla morte di Andrea Papi, cioè un runner solitario che corre e capita in un territorio nel quale si trova una mamma orsa con i suoi cuccioli, che quindi è in un momento di particolare attenzione, diciamo, perché la cura della prole fra tutti noi mammiferi, perché lo siamo anche noi, è la fase più critica della vita. Qualsiasi mamma con i suoi piccoli che si trovasse di fronte a una minaccia reagirebbe. E qui purtroppo è successa la stessa cosa. Mamma orsa si è trovata di fronte a quella che lei ha percepito una minaccia.
Qui,
purtroppo
la grande situazione. Tematica, Vitturi, la grande domanda delle domande più filosofica è questa. Ma glielo dico, nella situazione lei dice mammiferi come noi, ma vale più la vita di un essere umano o di un orso?
Beh, io non andrei adesso sul classico, no? Butteresti giù dalla terra.
No,
dalla torre.
Però
io
quindi, è una domanda
io
legittima.
Direi che non, questa, sì, per carità, domanda legittima, ma dobbiamo domandarci perché è accaduta questa cosa. Perché ci troviamo di fronte di nuovo a persone che non sanno come ci si deve comportare, quali sono le attenzioni che bisogna portare in un territorio dove vivono gli orsi. Abbiamo visto gente andare con le infradito in montagna. Se una persona va con l'infradito in montagna è facile che si rompa una gamba, e quindi voglio dire doveva.
Guardi, però nel caso, per esempio,
siamo nella stessa situazione.
Lei ha citato Andrea Papi, noi abbiamo avuto più volte ospite il papà, era una persona assolutamente consapevole dei luoghi che conosceva, dei luoghi che frequentava, non ha fatto alcuna imprudenza, stava appunto facendo una passeggiata, una corsa nei suoi boschi, non è che è stato imprudente,
ma ci mancherebbe.
Però sono boschi nei quali c'è anche l'orso.
Come dire, quello diventa imprudenza, cioè quello
e
che
cosa
ho fatto
dovrebbe fare? E cosa dovrebbe fare? Venire a vivere a Milano poteva?
Assolutamente, questo è una dicotomia che in qualche maniera qualcuno sta cercando di proporre, ma non è assolutamente questa la situazione, perché in tutti i paesi del mondo che ospitano degli orsi vivono anche le persone. Guardiamo vicino a noi il parco d'Abruzzo, anche lì esistono orsi con persone.
Quindi lei cosa farebbe per una convivenza civile?
Per la convivenza, più che civile, pacifica.
Pacifica.
Qui manca l'informazione, e su questo noi siamo sempre stati estremamente molto critici nei confronti delle amministrazioni provinciali, non dei trentini, assolutamente. Manca l'informazione, l'educazione, cioè nel 2000 in Trentino sono stati portati 10 orsi dalla Slovenia e nessuno ha detto ai trentini dal 2000 fino ad oggi: attenzione, sul territorio ci sono gli orsi, voi continuate a fruire del territorio come avete sempre fatto, con un'attenzione in più, che vuol dire se corri stai attento, fai rumore, perché potresti capitare, per esempio, di fronte a una mamma con cuccioli che non ti ha sentito e reagisce.
Però ma questo sì, cioè,
ma lei cosa farebbe degli orsi in eccesso che ci sono rispetto ai 50? Pare che ce ne siano 100, quindi c'è un numero che è doppio rispetto a quello previsto.
Chi dice che ci sono orsi in eccesso dice o una falsità o non è informato, perché quel numero 50 è il numero minimo che il progetto Life Ursus aveva, si era proposto di raggiungere come obiettivo per garantire la sopravvivenza della specie nel territorio. Quel numero minimo è stato raggiunto e quindi è stato raggiunto l'obiettivo del progetto Life Ursus. Dire che gli orsi sono troppi, mi permetto di ricordare che nel 2014, quando è accaduto l'incidente di Danica, forse qualcuno ricorderà, che ha aggredito un fungaiolo a Pinzolo, gli orsi stimati sul territorio erano tra i 40 e i 50.
Però mi scusi,
ancora una volta non è il numero,
no, ma certo,
subito, ma il comportamento di noi umani.
Ma questo sicuramente, però Vitturi, che ci siano delle falle nella comunicazione, questo lo abbiamo accertato e è stato detto. Che ci siano delle problematiche, per esempio in Svizzera ci sono i cassonetti anti-orso, in Italia non ovunque, o comunque non ci sono. Non si capisce effettivamente, prima avevamo l'assessore, perché in Romania e Slovenia si possa avere lo spray anti-orso che non fa niente di male all'orso ma lo allontana, per esempio, potrebbe essere. Quindi queste problematiche ci sono, come al solito l'Italia va sempre un po' a rilento. Però dire chi corre deve far rumore, già se uno corre fa rumore,
in solitaria su un sentiero,
ma uno cosa può fare, scusi, cosa può, cioè adesso la montagna deve essere anche fruibile da uno che vuole andare a fare una passeggiata,
attenzione, non dico che deve andare su con la gran cassa e i piatti, no, assolutamente, il rumore è semplicemente quando si va in escursione da soli, perché attenzione, è da soli che esiste il problema, è dimostrato statisticamente a livello planetario
che si fa meno
da
rumore,
due persone in su le crolla la possibilità di un'aggressione. Da soli basta semplicemente ogni tanto battere le mani, ogni tanto, ehi là orso, ci sono anch'io, ma non è che uno lo deve fare continuamente. C'è chi dice mettiti il campanellino, vendono i campanellini anti-orso da prendere allo zaino, che fanno un rumore continuo. Non è il campanaccio, capiamoci, un piccolo campanellino.
Per esempio, su questo leggevo ieri, non so se è vero o sbagliato, che i campanellini a volte rischiano di attirare, cioè nel senso, è vero, ma che l'orso è schivo, però
c'è chi dice questa cosa, ma non è stata provata, come dire, va nel campo delle ipotesi, per cui comunque battere le mani, ci sono anch'io, ogni tanto, non è che uno deve fare la passeggiata,
chiaro, farsi sentire, ecco, come quando si diceva sempre ai serpenti, battere il bastone sulle pietre, perché
bravo,
il serpente
la stessa cosa. L'orso ha un udito finissimo e ci sente anche a decine di metri di distanza, anche a centinaia di metri di distanza, e
quindi
quello è il problema.
Lei dice sono sempre stati dei comportamenti probabilmente imprudenti quelli che hanno portato a
imprudenti nella misura in cui queste persone non sapevano che in quel territorio, nessuno gli ha detto che in quel territorio popolato dagli orsi alcune cose bisogna modificare, alcuni comportamenti devono essere modificati. Quindi io non punto il dito e lo ribadisco sui trentini, che giustamente sono lì a casa loro da sempre, nati e cresciuti, ma su chi non ha fatto nulla in 24 anni per far crescere la consapevolezza sociale sulla presenza degli orsi.
Questo lo abbiamo sottolineato varie volte. Sicuramente questo progetto Life Ursus è un po' sfuggito di mano dal punto di vista della gestione, comunicazione, avviso a chi frequenta quei luoghi. Questo sì. Va bene, Massimo Vitturi, vedremo se sarà un'altra estate di polemiche simili. E Massimo Vitturi, responsabile nazionale dell'area animali selvatici della LAV. Andiamo al traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as a morning.
in soup can be avoided if you take a route straight through what is known as... John Scott Brewer's crew, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. Otto, nove settimane di ferie.
Ehi.
Beati voi, che bello, ma avete ragione.
Ma magari otto.
Avete ragione, dovreste farne 10-11 settimane di ferie, perché le ferie fanno bene. Ciao ragazzi, Luca da Tre.
Non sono 8-9, magari fossero 8-9, sono solo 6. Ah, tra l'altro, guarda, Leonardo, posso dire una cosa? Perché tu ci sei già stato alla corte d'onori della Sormani? Ma posso dire, sabato io senza Leonardo Manera, perché non vuole venire ai miei spettacoli, ai miei rarissimi, sabato alle 19:30 alla corte d'onore di Palazzo Sormani a Milano farò un'orazione civile sulla resistenza a Milano. Ti piace un'orazione civile?
È dura sabato, secondo me, perché ormai
grazie.
Le persone partono.
Infatti.
No, nel senso, partono e Milano si svuoterà sabato.
Sì, ma non devi sottolineare.
Potrebbero andare lì con pochi rimasti.
Cosa facciamo?
Però sarà dura.
Cosa facciamo sarà sabato? Dura. Siamo rimasti a Milano, c'è un gran caldo. Cosa faccio? Vado alla corte.
Abbiamo piazzato nel giorno più difficile, secondo me.
Vado alla... grazie.
Io faccio i complimenti agli organizzatori del Teatro Menotti per aver piazzato Alessandro Milan in un giorno in cui a Milano non c'è nessuno. Avete fatto bene? Complimenti, io sono d'accordo con voi. Ma
forza!
Io voglio anche ricordare che io continuerò
ragione.
A lavorare. Io continuo, per esempio, settimana prossima, martedì sono a Martellago e mercoledì a Castello di Montecchio.
A Martellate? Non ho capito.
Martellago.
Ah, ok.
Comunque,
buongiorno,
se sabato
Milano,
siete a Milano.
Stato, amico mio. Sì. Comunque, io non sono d'accordo su quello che dici sui minorenni, perché i quattordicenni di oggi, secondo me, sanno benissimo quello che fanno, non è più come ai tempi nostri.
Sabato stavi dicendo, tutti alla corte d'onore.
Se potete andate lì alla Sormani.
Anche perché se
no rimasti a Milano, certo. Se c'è il sole ci si mette un attimo a andare in Liguria,
no.
Al lago.
Ci sarà il sole,
qualsiasi
ma
altro.
Se non avete possibilità di andare a fare un
per
weekend
esempio,
fuori.
A Medolago, vicino prima di Bergamo, si esce a Capriate.
Ma state lì.
È bellissimo, si può fare il bagno a Medolago.
Ma certo, tutto il sabato, poi alle 18 da Medolago rientrate e alle 19:30 venite. È un'orazione civile per la resistenza a Milano, sono bei valori da portare avanti, la memoria.
Ma inadatti all'estate, diciamo. Sono temi inadatti all'estate.
Vabbè, ma guarda che sei... Io vi aspetto numerosi.
C'è un altro WhatsApp?
No, c'è il giornale radio, dobbiamo andare al giornale radio. No, come ne hai visti tre? Ma dove li hai visti? Ma sei in un luogo etereo, così, coi piedi sulla sabbia, lascia stare, lascia fare la regia, chi la sa fare.
WhatsApp 4, 5 e 6, abbiamo ascoltato il 4 e il 5, manca il 6.
Dopo.
Nessuno, 100 Milan.
Quando la luna non c'è, se ti ricordi di me, prova a guardare Milano la sera, come se fosse laguna o riviera, quando la luna non c'è. Please ti ricordi di me, thank you. Com'era bello tenersi per mano, per mantenere promesse in un bagno, poi zoppicare felici per strada, prima di esplodere in una risata, quando la luna non c'è. Please ti ricordi di me, thank you. Thank you. Di notte illuminavi Copacabana, sotto sotto il cielo di un'estate italiana. Guardo in alto e ci sei tu.
Parlando con alcune guardie forestali che tra l'altro in Trentino ce l'hanno lo spray anti-orso, chiaramente sento forze dell'ordine, loro mi hanno detto che magari potrebbe essere una buona soluzione darli tra virgolette a noleggio, quindi comunque per andare a passeggiare tranquillamente nel bosco, dopodiché lo dovrà restituire chiaramente prima di rientrare, o non so se la passeggiata è di un giorno alla sera quando si rientra, insomma le soluzioni volendo ci potrebbero anche essere.
Uno va a fare la passeggiata in un bosco per ascoltare il silenzio, il rumore della natura, e entra cantando, ballando, batti le mani, suona la tromba e vai.
Dai, però adesso, ma perché in Italia bisogna subito buttare in vacca le cose? Cioè, se uno va nel bosco e fa così, a creare un disturbo alla quiete eterna dei boschi. E dai, su, non esageriamo. Mica ha detto che bisogna andare ballando la lambada con Maria Latella, l'ascoltatore.
Cioè, è brutto se... che tu prenda in giro Maria Latella.
Io prendere in giro Maria, ma guarda, fortunatamente
Maria, sei all'ascolto, fai un esposto qui contro Alessandro Milan che ti prende in giro per fortuna, la lambada, ma che è sta roba?
Ci sono tutte le trasmissioni pregresse che mi salvano. E, tra l'altro, devo dire, subito ci si schiera, ah, chi dice che sono stato aggressivo contro l'esponente della LAV, adesso Manera dirà è vero, è giusto, sei stato aggressivo, ho fatto delle domande incalzanti perché un'ascoltatrice ci manda un messaggio dal Trentino e dice tante chiacchiere, venite a vivere qui con gli orsi a volte ormai nei giardini delle case, e non credo che nelle case non si faccia rumore, o noi, nelle città, nei paesi non ci siano rumore. Temo che alcuni orsi ormai si siano molto, come dire, antropizzati e non abbiano più neanche timore del orso sto arrivando, ecco, perché magari negli anni non avendo avuto cura coi cassonetti, coi rifiuti ovunque, si sono abituati ad avvicinarsi sempre più.
Dovreste vergognarvi solo di pensarlo di abbattere un orso. Vergognatevi, zozzoni.
Zozzoni. Due cose veloci dagli Stati Uniti, caro Leonardo. Ti segnalo. Allora, sai come si fanno gli annunci? Attenzione, avremo bisogno di un medico. Si cerca un medico. Se c'è in sala un dottore. Perché Biden, che ha il Covid, e vabbè, ha detto: mi faccio da parte. Sì, l'ha ripreso per la settima volta, credo. Mi faccio da parte solo se me lo dice un medico. Attenzione, cerchiamo un medico. Se c'è in sala Washington un medico disposto.
Insomma, poco alla volta sta cambiando idea, vedrai che tra un po' si ritira.
Ma sì, certo. Pare che abbia iniziato a chiedere ai suoi, ma secondo voi Kamala Harris vince? E sta cominciando. Secondo, mi manda la foto Andrew Spanhaus. Oggi, giovedì, esce una nuova puntata di That's America, il podcast proprio sulla sicurezza presidenziale, tutto sul Secret Service. Mi manda la foto. Sai come vanno in giro agghindati alcuni fan di Trump adesso? Hanno la benda all'orecchio.
Perché ci vuole l'orecchio?
Cioè, vanno con la finta. Cioè, Trump ha la benda, davvero.
Immerso.
Dai, eccoli a scoppio ritardato. Siamo stati anche molto criticati, ci ha scritto il trumpista molto arrabbiato a dire, fare questa ironia, gli hanno sparato, cioè hai saputo che gli hanno sparato.
Sì, ma si è salvato.
Vabbè, ho capito. Tu fai questa ironia
a Paolo Corleoni di nuovo di farlo. Non so, anche se poi comunque si è salvato Donald Trump.
Perché ci vuole orecchio? Ci vuole.
Ma poi ridi delle tue battute, è una roba incredibile.
Ma non è una battuta, non è una battuta.
Una freddura.
Un'associazione che mi fa. No, neanche un'associazione che mi diverte.
Vabbè, dai. Se uno.
Sarebbe trovarne una pari per Biden, perché vecchio non funziona. Non funziona. Roba. Adesso ci penso.
Diranno che sei. Vabbè, vabbè, dai, pensaci intanto.
Per
noi...
domani ne penso una migliore.
Bravo,
per Biden.
Per l'ultima puntata, regalaci questa cosa. Noi abbiamo parlato del podcast That's America, ma adesso dobbiamo parlare di un altro podcast di Radio 24 alle 10:13 minuti.
Una persona ridotta davvero a cosa?
La condizione è legata al letto, legato sul letto per 24 ore, senza mangiare e senza bere.
Dormiva nel momento in cui queste fascette erano state applicate.
C'era chi era distratto? Può essere. C'era chi l'ha vista e ha detto io decido che non mi interessa. Probabile.
Il TSO, essendo un provvedimento così forte, dovrebbe sottostare a tutto.
Il titolo di questo podcast di Radio 24, che è già disponibile, io ne ho ascoltate solo due puntate, davvero è coinvolgente, ve lo consiglio, è Come una marea, il caso Franco Mastrogiovanni. L'hanno realizzato Francesca Zanni e Enrico Bergianti. Francesca, buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, buongiorno Alessandro, qui. Buongiorno.
Eccoci, grazie davvero di essere qui. È una storia allucinante. Intanto è una storia che riguarda questo ex maestro elementare che subisce un TSO e nel TSO muore.
Esatto.
Ed è una storia che però dal particolare, se vuoi, diventa universale, no?
Sì, decisamente, nel senso che questo è un caso esemplare, perché esemplare ovviamente nel termine più negativo possibile, perché chiaramente i TSO non dovrebbero andare in questo modo, però è esemplare perché abbiamo tutto filmato dalle telecamere, quindi noi sappiamo esattamente che cosa sia successo a questo maestro durante il TSO, perché altrimenti sarebbe impossibile appunto entrare dentro i servizi psichiatrici di diagnosi e cura, quindi in questo senso è esemplare.
Il problema è che quello che è successo, per riassumerlo, ma ascoltate poi i dettagli davvero che si dipanano in maniera clamorosa, è che per 87 ore rimane legato mani e piedi senza potersi muovere, mangiare, lavarsi, essere accudito, e poi muore.
Esatto, sì, questa è terribile, una storia davvero terribile.
E che storia universale si ricava da questa vicenda invece personale così, così drammatica?
Ma secondo me, anche sentendo i vari esperti che ho intervistato per il lavoro, si ricava il fatto che in Italia ci sono ancora dei gravi problemi nella gestione dei malati psichiatrici. Si ricava che non siamo un paese così all'avanguardia come spesso ci raccontiamo per quanto riguarda la cura delle persone con problemi psichiatrici. Secondo me si arriva a questo, purtroppo.
C'è soprattutto anche ancora lo stigma, come si suol dire, della malattia psichiatrica, sempre meno rispetto al passato. Non siamo, come dire, a 50 anni fa, 40 anni fa, 30 anni fa.
Pronto?
Però c'è, sì, no, ti sentiamo noi, Francesca. C'è lo stigma ancora della malattia psichiatrica.
Ti ho perso.
Sì. Dicevo, se ci senti? No. Ci senti adesso?
Sì, adesso vi sento, adesso.
Bene,
sì.
Benissimo,
sì, sì.
Dicevo, c'è molto lo stigma ancora della malattia psichiatrica.
Sì, esatto, io... Proprio all'inizio, da subito, parlo di questo stigma, perché purtroppo Franco, anche in questo caso, possiamo dire che è stata esemplare la sua storia, perché ha avuto appunto una serie di discriminazioni durante tutta la sua vita, a partire da un fatto che era successo negli anni 70 in cui lui era rimasto coinvolto, e quindi da lì era diventato l'anarchico, quello strano, e quindi aveva subito una serie di discriminazioni anche importanti nella sua vita che l'hanno portato poi purtroppo ad avere questo problema psichiatrico. Quindi sì, lo stigma fa parte appunto di questa storia tantissimo.
No, che io vi...
lui era stato sì,
vai,
no, scusa, vuoi chiudere col traffico?
No, prego.
No, chiedevo se lui era stato legato perché era violento, perché non era gestibile in altro modo.
Ma in realtà no, nel senso che appunto la contenzione, a parte che non è ben normata e quindi non si sa bene quando si possa o non si possa usare, cioè chi dice che non si dovrebbe mai usare, ma lui in realtà l'hanno legato mentre stava dormendo, cioè l'hanno sedato e l'hanno legato mani e piedi mentre dormiva, quindi non possiamo dire che fosse aggressivo perché stava dormendo, e questa è un'altra assurdità di questa storia.
Assolutamente sì, ma tra l'altro di questa vicenda, perché è una vicenda, ripeto, che era un po' persa nella memoria, quindi... ascoltatela, anche perché Francesca Zanni e Enrico Bergianti la riportano molto alla luce. Non si è arrivati a una definizione poi di responsabilità da parte della struttura dove era.
No, in realtà si è arrivati a una definizione di responsabilità, nel senso che i medici e gli infermieri sono stati condannati per sequestro di persona e solo i medici per falso ideologico per la cartella clinica in cui non era riportata la contenzione. Quindi sì, hanno avuto una condanna molto breve, infatti poi non sono stati in carcere, però sì, per sequestro di persona.
E insomma, il problema è che questa persona non c'è più. Ma noi, Francesca, intanto nel ringraziarti, voglio consigliare davvero a tutti, è disponibile già su tutte le piattaforme e sul nostro sito, ovviamente essendo un podcast di Radio 24 lo trovate, si intitola Come una marea, il caso Franco Mastrogiovanni. Davvero ascoltatelo, perché qualcosa di allucinante nella storia personale, ma che riguarda purtroppo una gestione delle malattie psichiatriche, malattie mentali, che in Italia ancora ha fatto passi avanti, ma ha ancora delle lacune. E infatti vorrei ripartire da qui con un'altra ospite, nel ringraziare ancora Francesca Zanni dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Certain kind of light that's never shone on me. I want my whole life to be live with you, live with you. There's a way, everybody say.
In Giappone, nei boschi frequentati da orsi, ci sono sparsi, attaccati agli alberi, dei campanelli da suonare e con dei cartelli appositi la gente è invitata ogni tanto a suonarli.
Ed è il paese dove c'è il maggior rispetto del silenzio, vi assicuro, e quindi non c'è nessun concerto nei boschi.
Ciao Leonardo, ciao Alessandro, sono Giorgio, buone vacanze a voi.
Giorgino, il nostro,
ciao, Giorgio.
Il nostro amico Giorgino di 6 anni che era venuto a trovarci. Grande, un abbraccione Giorgino, buone vacanze. Allora, dicevamo...
Anche ai genitori, tra l'altro, perché insomma, certo. Avere un figlio piccolo è sempre impegnativo, diciamo così.
In che senso? Vabbè, è anche una fonte di gioia, una fonte di...
Qualche volta
va bene. Stavamo parlando di malattia mentale. Tra l'altro, proprio in questi giorni stavo rivedendo lo straordinario capolavoro La meglio gioventù, dove c'è questo straordinario personaggio, Luigi Locascio, che è proprio uno psichiatra basagliano. Insomma, e si diceva, si sono fatti tanti passi avanti rispetto alla contenzione, alla crudeltà che avveniva decenni fa, però c'è ancora tanto stigma sulla salute mentale. E volevo parlare di questo progetto, che è un progetto artistico che vuole fare in qualche modo rivivere, vuole ridare vita alle lettere che decenni fa gli ex pazienti dei manicomi scrivevano, e che in realtà molto spesso probabilmente sono rimaste lettere morte e che ora possono ritornare in vita grazie all'iniziativa, tra l'altro, dell'artista ideatrice del progetto Mariangela Capossela, che salutiamo. Buongiorno Mariangela, grazie di essere qui.
Sì, buongiorno, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori in questo,
sì,
questo si chiama, contesto di calura.
Sì, corrispondenze immaginarie. Intanto perché 70 anni sono dovuti passare? È la legge in qualche modo che lo impone?
È la legge sulla privacy, assolutamente sì. Allora, per innestarmi un po' sulla premessa, è un progetto di arte contemporanea, quindi non siamo in un contesto diverso da quello della psichiatria, quindi è una anche se appunto è intriso di una spinta e un'attenzione particolare al gesto artistico come gesto anche di cura, rimaniamo comunque nell'ambito dell'arte contemporanea. Dell'arte, certo. Sì. E queste lettere, appunto, il progetto le lettere recluse sono appunto anche molto metafora, si fanno anche mezzo di circolazione per parlare in un modo più esteso di tutto quello che è imprigionamento. Però appunto questo nella sua portata più metaforica. Poi nel concreto le lettere dei pazienti psichiatrici prima della riforma Basaglia erano trattenute, erano censurate, ovvero facevano parte di quei documenti che davano degli elementi di cura al personale medico, quindi non venivano inviate, anche però con una attenzione era più che altro una prassi di cura, ecco, questa censura,
cioè venivano prese, censurate e lette dagli infermieri, dottori, per fare una sorta di diagnosi del paziente.
Esattamente, sì, erano elementi clinici presi in considerazione come qualsiasi altro elemento somatico del paziente, solo che appunto tante volte il paziente non era a conoscenza del fatto che la lettera non poteva poi raggiungere. E comunque sulla prassi del passato, ecco, io più di tanto non potrei raccontarvi. Certo è che quando mi è stato commissionato un lavoro sulla memoria dell'ospedale psichiatrico dell'ex ospedale psichiatrico di Volterra, incontrando queste lettere che erano appunto pubblicate in un volume che si chiama Corrispondenza negata, ecco, da lì è nata per me la scintilla di mettere in libertà queste parole.
Ecco, rimettere in libertà un sistema. È interessante questo, cioè perché queste lettere vengono quindi trascritte da alcuni, riscritte se vogliamo, da alcuni volontari che le hanno riscritte, e poi vengono spedite, ma spedite a chi?
Allora, dopo lì entra in gioco appunto tutta l'architettura del progetto di arte pubblica partecipata, nel senso che c'è tutto appunto un apparato che fa sì che mette in moto la partecipazione, cioè ci sono due chiamate pubbliche, una per una chiamata pubblica per le persone che si candidano a diventare destinatarie per ricevere la lettera e rispondervi, e l'altra chiamata pubblica sul territorio in cui il progetto avviene, che è quella del pubblico copista. In questo modo si creano due, appunto si crea da un lato l'indirizzario a cui le lettere saranno inviate, che a loro volta creeranno le risposte, e dall'altra si crea appunto questa comunità invece di copisti pubblici sul luogo dove ha luogo il progetto, che è stato Volterra, in questo caso nel 2024 Trieste e Gorizia.
Vogliamo ricordare, cioè ci sono appunto i volontari che le trascrivono, ma chi volesse, se una persona, un nostro ascoltatore, volesse ricevere una di queste lettere, proprio come forma di partecipazione a questa iniziativa artistica, è possibile?
Allora, per il 2024 non è più possibile, perché la call, la partecipazione come appunto destinatari, è iniziata l'11 marzo come omaggio a Franco Basaglia, che era appunto il giorno della sua nascita. L'11 marzo, in 10 giorni, sono arrivate quasi 2.000 richieste, continuano ad arrivare, quindi siamo a più di 2.600 richieste di persone che vorrebbero appunto diventare destinatari di queste lettere. E il progetto è metarato per riuscire ad inviare 365 lettere, perché non sono, ecco, semplici lettere che il nuovo destinatario riceve, ma sono frazioni di quest'opera, nel senso che c'è tutto un lavoro grafico e partecipativo per confezionare questa lettera.
Quindi i pubblici copisti, quando intervengono negli scrittoi pubblici, su loro iniziativa, arrivano e trascrivono appunto a mano su carta velina la lettera, e poi si fa un lavoro grafico di timbratura e di catalogazione delle lettere. Quindi mm-hmm. c'è tutto un procedimento manuale lungo e accurato.
Beh, insomma, magari però si pensa al futuro, magari un'iniziativa che, visto che ha avuto così tanto successo, potrà essere replicata, no? Quindi
sì, ha la volontà di essere appunto corrispondenza immaginaria al plurale, proprio perché l'idea è quello di diffonderlo il più possibile, andando a toccare le varie memorie degli ex ospedali psichiatrici, certo, di diverse città, e proprio creare un movimento, una riscrittura collettiva di quella che è la risposta delle persone, sì, di oggi all'appello che è contenuto in queste lettere, che spesso è di richiesta d'aiuto oppure di desiderio di uscire. E ognuna delle risposte che sono arrivate, per esempio, nella prima lettera, nella prima tappa, sono tutte una diversa dall'altra, quindi è veramente una, mm-hmm. una risposta corale che è individuale e collettiva allo stesso tempo.
Eh sì, e l'idea è proprio anche di un po' ridare dignità e libertà delle parole che sono state per troppi anni censurate. Noi ringraziamo, grazie, Mariangela Capossela, ripeto, corrispondenza immaginaria, tra l'altro il sito corrispondenzaimmaginaria.it, ci sono i dettagli. Caro Leonardo, noi dobbiamo andare alla borsa, per tua grande gioia, come sai questo è il momento, è scomparso.
Non ho niente contro la borsa, a parte la sigla, ecco.
Ah, no, non si riesce a cambiare, quindi. C'era un rivolo di sudore perché temevo, a parte Deborah Rosciani, invece no, a parte la sigla, su questo siamo tutti d'accordo, anche Deborah Rosciani è d'accordo.
Vorrebbe cambiare. Apriamo un dibattito.
Ha degli incubi, un giorno sai che mi ha detto che ha degli incubi?
Lui?
Si no, le stavo dicendo Leonardo, un giorno mi ha confidato Deborah Rosciani che si sveglia di notte di colpo con questi incubi, questa campana che...
Io non so che film.
No, ricordo invece...
Io non faccio
davvero
queste confidenze ad Alessandro, sì, non so.
Ricordo un periodo in cui ero malato a casa con la febbre, ascoltavo Radio 24, forse 15 anni fa.
E c'era già questa.
Io ero con la febbre...
Secondo me il 24esimo minuto di qualche anno fa non era così.
Beh, l'abbiamo
creata per fare un dispetto a lui, se non ricordo male la genesi.
Vabbè,
di questo progetto.
La febbre, ho sentito questa sigla e ho cambiato canale.
Non ti è salita la febbre.
Fastidiosa.
Vabbè. Dovevamo andare avanti molto ancora questo dibattito.
No, ecco. Per carità.
Nessuno, 100 Milan.
Passammo l'estate su una spiaggia solitaria e ci arrivava l'eco cinema all'aperto, e sulla sabbia un caldo tropicale, dal mare.
Quindi, per non disturbare la natura con i campanellini, abbattiamo tutti gli orsi a fucilate.
Sapete che io dico, ho questa regola, lo dico sui social, non qui in radio, che chiunque di fronte a una dichiarazione esordisce con "quindi", deducendo cose proprie che non sono state dette, io lo banno sui social subito. "E quindi stai dicendo che", e poi ci si aggiunge una cosa che in realtà non... "E quindi Sì, ma sì, lo so che l'ha riferito l'ascoltatore di prima, ma per dire, questo come regola lo dico, chi dice "quindi" per dire un pensiero suo, come se il pensiero suo fosse confermato da quello che è stato detto prima da qualcun altro, io lo banno, perché È una forma molto aggressiva, molto aggressiva e violenta di dire quindi è così. No, quel tuo pensiero è così, ma quindi non l'ha detto nessuno. Cioè nessuno ti porta
a dire... Manera, per Biden potresti associare la canzone Fatti più là.
Vabbè. Mi dispiace che durante l'estate non potremo seguire il proseguo della campagna elettorale tra Joe Biden. Non ho l'età. Un po' lenta come partenza.
Lo so, è Paolo Corleone in regia e c'era.
E Donald Trump.
Perché ci vuole?
Io non ci posso credere, ragazzi. Cioè, siamo veramente arrivati alla vigilia delle vacanze, è così.
Secondo me questa per Biden, Joe Biden ci può stare. Non ho l'età. Va bene, dai.
Molto bene. No, non va bene, Leonardo. È inutile che dici va bene. Non va bene.
Cosa c'è? Sentiamo, no, un ascoltatore.
È un ascoltatore, no? Perché non fai il monologo adesso? Scombiniamo un po'
Aspetta
le carte. Anche perché
computer.
Ti ricordi che devi fare ancora un monologo, altrimenti. Quindi la connessione è buona?
Devo aprire il computer.
Sì, va bene. Ma la connessione è buona? Sei in una situazione di tranquillità? Perché poi dobbiamo utilizzare questo.
Come ho parlato fino adesso.
Vabbè, ma poi quando inizi il monologo, trac! Una cosa, la legge di Murphy su Radio 24, se una cosa può andar male in questo momento, lo farà.
Allora, chiedo a Paolo Corleone la base spiritual.
Spiritual. Vai.
Andando avanti con gli anni ci si accorge che poco a poco certe parole, certe conversazioni del passato nel dettaglio si scordano, ma restano invece le immagini. Immagini che non hanno bisogno di un hard disk, non hanno bisogno di computer, rimangono incise nella mente. Sono immagini che si accumulano come se fossero un catalogo della nostra vita. Quelle restano nel bene e nel male, nell'archivio dei nostri pensieri e sono sempre lì, pronte a essere consultate, oppure saltano fuori quando meno te l'aspetti. Ognuno ne conserva un bel po' di quelle immagini, resistono al passare del tempo, resistono allo scorrere delle parole e basta poco per richiamarle alla memoria. Le mie, per esempio, sono un armadio vuoto senza i vestiti di lei alla fine di una storia d'amore. Un gol segnato da bambino in un campetto di periferia con la stessa esultanza di un gol segnato nella finale di Champions League. Pure la prima volta che ho visto mio figlio nella prima ecografia. La prima volta che ho tenuto in braccio mio figlio, che comunque era un po' diverso dalla prima ecografia. Gli scatoloni di un trasloco, sapendo che da lì in avanti tutto poi sarebbe cambiato. La prima volta che ho messo i piedi nel mare, un giorno all'alba nel mare Adriatico, dopo un viaggio in pullman che mi sembrava non finire mai. Le finestre aperte della camera e fuori il cielo azzurro in primavera, distesi sul letto dopo aver fatto l'amore. E per la prima volta la sensazione di essere in due, una coppia e non due singoli. Le luci che si spengono lentamente sopra di me dopo un'anestesia totale prima di essere operato. Il mio primo viaggio in treno da solo a 16 anni, di mattina presto, nella nebbia della pianura padana, con la sensazione di diventare grande. Uno striscione di bentornato al rientro a casa dopo una malattia, oppure mio figlio che mi corre incontro dopo tanti giorni di separazione e io che lo prendo in braccio mentre ridiamo insieme. La mano tenuta a mia madre prima che morisse. Un maglione dato in prestito a una ragazza e lei che lo indossa, con la sensazione che in quel maglione ci fosse anche una parte di me. Una passeggiata sulla spiaggia a fine settembre, il giorno del suo compleanno, con l'estate che è quasi autunno. Un abbraccio su un divano pochi giorni dopo Natale, più intenso che fare l'amore, bastava un abbraccio. Oppure aprire una lettera, la più importante, quando ancora si usava scrivere a mano. Un regalo di un carcerato, come fosse il gioiello più prezioso. Il primo giorno di scuola, all'elementare, col grembiulino nero, cercando impaurito lo sguardo dei compagni.
Oppure ancora, per finire l'ultimo saluto davanti a un portone, con le lacrime agli occhi, sapendo che quella, in fondo, era vita.
È il nostro Leonardo Manera. Quando ci piace, quanto ci piace quando è così. Infatti c'è un messaggio di un ascoltatore che fa una domanda secca, precisa, non so per dedurre che cosa, ma Leonardo Manera ci sarà la prossima stagione? Punto di domanda.
Dunque è andata così praticamente. No, sono stato spiego. Sono stato convocato dalla voce di Radio 24 insieme al capo della radio Guido Scotti.
Molto bene.
E lì, anche perché ero un po' intimidito dalla situazione, ho detto di sì. Però il contratto ancora non è arrivato, quindi ho ancora dei margini di movimento.
A noi
di
qua
azione.
Siamo persone di, come un tempo, una stretta di mano vale.
No, a me non basta una stretta. No, io sono una persona.
Scusa, ma sì.
Finché non c'è il contratto scritto, sempre tempo per cambiare idea.
Ma non ti fidi, ma non ti fidi della parola?
Sì, loro. Io sì dalla loro, ma loro non devono fidarsi della mia. Io non sono uno che basta una stretta di mano. Io sì, stretta di mano e poi faccio.
Come un tempo. Sì.
Sono un volta gabbana.
Ecco.
Una banderuola.
Poi è bello anche perché le nostre vacanze stanno lievitando. È vero che fate 9 settimane di vacanza. È stupenda questa cosa. Se stiamo ancora qui 2 giorni, arriva che facciamo 12,
io
13.
Poi in realtà non farò tante vacanze perché sono in giro a lavorare, quindi sarò a fare le serate.
Io per esempio sabato sono alla Biblioteca Sormani a fare questo... orazione civile sulla resistenza, sabato 19:30 alla Biblioteca Sormani.
Sì.
Poi settimana prossima presento il libro a Travo in provincia di Piacenza.
Sì, conosco, ci ho lavorato, ho fatto lo spettacolo a Travo.
Io giovedì 25 credo presenterò il libro a Travo, quindi insomma è lavoro anche
ho
quello.
Lasciato detto di non venire per te.
Andiamo al traffico.
Sei tu che hai la faccia come il culo.
Nessuno. 100 Milan.
They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Man, use your power, spirit, use your wings.
No, Milan, non ci bannare, ti prego, come faremmo?
Bravo, te ti riammetterai subito per la simpatia. Devo dire che sono arrivati tantissimi messaggi strazianti e straziati, ma in maniera positiva, sul monologo di Leonardo Manera. Non riesco più a stirare per le lacrime che mi scrive un'ascoltatrice.
Sono un comico.
No, ma il migliore è questo, un ascoltatore, perché l'immagine è stupenda. Manera, sei grande, sto piangendo sull'escavatore, ma vai a cagare. Sapete, uno su un escavatore che di colpo inizia.
Sì, devo dire che...
Scusa, cosa sta succedendo? Forse il cemento, la terra, no? la polvere negli occhi, no? È Manera.
Devo dire che quando ho scritto questo monologo mi sono chiesto, ma
alla fine ha senso che io parli di immagini che sono ricordi miei, però alla fine mi sono reso conto che le immagini di ognuno evocano anche immagini di altre persone,
certo,
che alla fine sono quelle veramente che rimangono più delle parole, credo.
Salutiamo Simone, comunque, che piange sull'escavatore ma rimane un escavatorista, ma vai a cagare.
Quindi Milan, secondo me hai bisogno di ferie pure tua.
Sì, assolutamente. Tra l'altro farò un percorso enogastronomico durante queste ferie. Ho deciso di fare questo percorso enogastronomico anche alla ricerca di destinazioni che mi sfuggono. Fino a questo momento mi sono sfuggite. Per esempio, Pannocchio di Castelbiondo. Per esempio, ecco.
Allora. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Dal vostro, diciamo, chef emozionale, Bello Ferruccio Donchi Badoncelli, appunto del desco di Nietzsche, dove Pannocchio di Castelbiondo.
Ecco, voglio venire a cercarla, perché ho
Guardi, secondo lei le devo dare io le indicazioni? Devo mettermi qui come un navigatore satellitare a dire fai questa strada, fai l'altra? Se sei interessato a trovare l'eccellenza devi darci un po' da fare. Ecco, io mi scuso perché sono un po' nervoso.
Perché?
Sono un po' nervoso.
Perché?
Non parlo più con mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda in Tingolo Paciulli.
No, cosa è successo?
Perché mia moglie ha fatto una cosa gravissima. Una cosa che da lei non mi sarei mai aspettato, soprattutto dopo una vita insieme. E cosa ha fatto mia moglie?
Cosa ha fatto?
L'ho sorpresa con quello che credevo essere un mio carissimo amico.
No, cioè, tradimento.
L'ho sorpresa con questo presunto mio grande amico che si chiama Grandangolo Massapico Tancredi Fustelli.
Scusi?
È una scena che non auguro nessuno.
No, ridevo non per la scena, mi scuso, ridevo.
Sono cose che un marito preferisce non sapere. E poi il modo, tutto di nascosto. Ma io che entro nella stanza e li trovo insieme.
No.
A fare una pericena, mamma mia.
Ah, vabbè, ma una pericena. Vabbè, ma niente di grave. Cos'è Grandangolo?
Poi tutto di nascosto, sbagliato il concetto di aperitivo, sbagliato il concetto di cena, figuriamoci una crasi.
Sì, la crasi.
Appena mi hanno visto hanno alzato entrambi le mani, con cui fino a due secondi prima si stavano ingocciando di arachidi, pizzette.
Ma non è niente di grave, chef.
Mia moglie che mi dice: Bernardo, non è come pensi, le focaccine non le ho neanche toccate. Ma ormai è troppo tardi, guarda, una grande delusione. Quindi guardo il mio amico Grandangolo Massapito Tancredi Fustelli.
Sì.
E senza pietà gli dico: Grandangolo Massapico Tancredi Fustelli, torna nella tua tenuta cinquecentesca circondato dagli ulivi e non farti vedere mai più. Ci vuole durezza a volte.
Sì.
Sono ancora agitato.
Temevo di peggio, devo dire. Vabbè, va bene, è un po' nervoso.
Ma per rilassarmi, cosa ho fatto?
Cosa?
Un bagno nel Kashmir. Non mi è ancora passata. Non è che basta un minuto per superare queste emozioni così forti.
Vabbè.
Allora, soprattutto per uno come me, io sono espressione del meraviglioso, mi definirei un funambolo dell'istante perfetto, cerimoniere dell'immaginario. E non posso fare tutto questo se intanto mia moglie infilza delle olive del discount con uno stuzzicadenti insieme a questo mio amico Grandangolo Massapico Tancredi Fustelli. Mamma mia, che volgarità!
Che bella avere immagine, amici.
Terrificante, orribile.
Sì, orribile. Allora, orribile, sì.
Se ce la faccio, vi do una mia creazione.
Grazie, nonostante il momento, prego. Una creazione, una ricetta.
Ho scelto una creazione, non si infiglia anche lei su questo binario morto. Allora, il testo è semplice.
ho detto una ricetta, adesso il binario morto. Va bene tutto. Vabbè. Se io le focaccine ogni tanto le mangio, titolo, per esempio, al contrario, insomma, vabbè.
Il titolo della creazione, siccome lei si lamenta talvolta della complessità dei titoli, è semplice.
Sì.
Se il può,
sì,
giace nel vuole, il vuole osa giacere nel può.
Accidenti. Questo è semplice.
Sottotitolo: illusioni di immensità nella profezia del futuribile. Vabbè. Allora, chiamiamo gli ingredienti, vediamo. Allora, sono un centesimo di millimetro quadrato di carota, un millesimo di millimetro quadrato di sedano e una lacrima di olio extra vergine.
Mamma mia, come...
Voi mi direte come faccio a sapere quanto è grande un centesimo di millimetro di carota? Molto semplice. Andate nell'aula di scienze del liceo più vicino, guardate al microscopio un microorganismo unicellulare tipo eucariote e regalatevi su quello. Applicate lo stesso procedimento al sedano, che però deve essere un po' più piccolo, quindi quando avrete ottenuto le giuste dimensioni intingete i frammenti di verdura, se così vogliamo chiamarla, nell'olio evo e...
Come capire?
Voilà!
Ah sì, come capire?
Qualcuno potrebbe dire che è un pinzimonio. No. Certo, lo direbbero gli stessi che vanno a fare la pericena.
Eh sì.
Ma invece è una dichiarazione provocatoria contro le sovrastrutture che affliggono la nostra idea di libertà a vantaggio di una tassonomia ordinaria e mediocre dell'esistente.
Molto bene.
Sì. Quindi sì. Mi aspetto al desco di Nietzsche.
Quanto costa questo pinzimonietto? Cioè, nel senso...
1.200.000 euro. Sì.
Ah dai, c'è l'inflazione.
Cosa c'è da ridere?
Dai.
È un prezzo equo per una creazione così complicata. Ho già prenotazioni fino al 2042.
Sì, quindi, Elon Musk.
Venite al desco di Nietzsche per lasciarvi cullare da un'esperienza gastro-immersiva.
Ecco. Molto bene, molto bene.
Saluti anche da mia moglie Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli, che forse prima o poi perdonerò.
Va bene, insieme all'amico Grandangolo
Massa Pico Tancredi e così via. Fustelli.
Molto bene, Fustelli. Allora, dai, domani è l'ultimo giorno in diretta.
Ma domani vuoi fare la puntata oppure facciamo?
Non lo so, cosa facciamo? Un party, una festa?
Nel senso si potrebbe fare un dialogo con gli ascoltatori.
Va bene, facciamo anche
così. La redazione non sta lì a cercare gli ospiti.
Va bene, va bene.
Anche.
Va bene.
Fai niente.
Allora, già da adesso dico che domani diciamo qualche ospite, perché poi pochi ospiti e dialogo aperto con gli ascoltatori all'800 24 0024. Tra l'altro domani avremo anche ospite qui in studio Raffaele Kohler, trombettista, che sabato peraltro sarà mio compagno di viaggio alla Sormani alle 19:30.
Va,
in una Milano
qualcuno.
Deserta.
Speriamo che ci sia qualcuno, ma sarà difficile sabato di luglio a Milano.
Vi do uno spritz se venite, vi offro uno spritz. Dai, a domani. Ciao Leo, ciao.
Ciao.